buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ci rivediamo dopo all'incirca un anno, dicevamo, grosso modo il tempo è passato. Allora davvero saluto, ho già salutato alcuni degli amici, insomma, che fedelissimi non mancano mai. Do il benvenuto, insomma, a chi ancora non conosco. E allora anche quest'anno, insomma, ci rivediamo per così chiacchierare un po' insieme su temi legati alla città. Siete già ben avviati nel corso, insomma, che è stato organizzato, molto ricco anche quest'anno. Avete già incontrato la dottoressa Facchin, che vi ha raccontato moltissime cose, ancora dovrebbe poi tornare anche a gennaio, quindi proseguite, insomma, la formazione. Anche il dottor Bovenzi sul settore sempre tessuti e moda, quindi anche lui dà sempre un punto di vista molto interessante. E con me invece ci vediamo appunto queste due volte, oggi è tra 15 giorni grosso modo, tra due e martedì, su due temi legati sempre alla città di Torino, quindi cerchiamo di andare sempre un po' avanti ad approfondire aspetti collegati alla città. Come sempre, allora, avremo una proiezione di immagini, sapete che sono sempre a disposizione, ma oramai siete tecnologici ancora, anzi al massimo davvero, mi dicevano le prime file qui davanti, e quindi, insomma, questi materiali che proiettiamo li potrete poi tranquillamente rivedere, insomma, sul sito o prelevarne la copia. Allora, il tema di oggi, vedete, è Torino senza i re, quindi parleremo della città, in particolare parleremo del periodo in cui Savoia non sono più a Torino, intendo dire come sede principale, come sede di rappresentanza, come sede di governo, perché, come si sa, nell'Ottocento avviene un trasferimento della capitale, ma ci arriviamo per gradi. Sentirete sicuramente delle cose che già conoscete, perché ci sono argomenti, temi, aspetti legati alla città che o li abbiamo già accennati nella scorsa edizione, oppure li avete sentiti da altri docenti o ancora magari in altri incontri, in altre conferenze, insomma, da parte di altri studiosi in città. Quindi ci saranno evidentemente delle ripetizioni, ma l'obiettivo, ecco, dell'incontro era presentarvi proprio un panorama che vuole coprire in particolare la seconda metà dell'Ottocento, per vedere un po' che cosa succede e avere sempre una prospettiva un po' ampia. Quindi avremo una prima parte del nostro pomeriggio legato essenzialmente a eventi a carattere urbanistico, carattere architettonico, artistico. Parleremo, anche se di sfuggita, di importanti figure del mondo della cultura che appunto furono attive a Torino nel corso della seconda metà dell'Ottocento. Poi faremo una breve pausa e la seconda parte della lezione ho pensato, ecco, di improntarla invece su un aspetto un pochino più leggero, ossia la società torinese proprio nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi andremo a vedere dove si poteva prendere all'epoca un buon caffè, quali erano i migliori teatri, insomma, il tono sarà un pochino più leggero, quindi non è tanto questione di imparare date, conoscere personaggi, ma davvero lasciarci un po' guidare dalle pagine scritte, insomma, da parte di importanti autori del passato, ma insomma li vedremo insieme. Allora, se vogliamo iniziare quindi il pomeriggio sul tema appunto Torino senza i re, sicuramente dobbiamo avere molto ben presente, spero che si veda bene come luci vedi tu, Ornella, come meglio, insomma, se è più o meno nitido, più che altro perché poi ci sono delle pagine scritte, quindi ecco, forse è più agevole. Allora, sicuramente dobbiamo avere molto ben presente una cosa che è banale, che sicuramente già conoscete, ma che bene ribadire, ossia l'importanza della città di Torino come sede di governo. Sappiamo che da antica capitale del Ducato, con Emanuele Filiberto addirittura nel 1500, riesce a diventare una capitale di un regno con il 1713, Vittorio Amedeo II, e soprattutto poi avrà come città, in particolare la sede che voi vedete qui in fotografia, il Palazzo Reale, avrà anche un ruolo di primissimo piano all'interno, insomma, della storia d'Italia. Tant'è che poi diventerà la capitale del Regno d'Italia. Quindi sicuramente, ecco, tra queste cose che già conosciamo, che abbiamo ben note, bisogna però sempre ribadire la centralità di quei palazzi di potere. Palazzo Reale sicuramente è il primo come residenza numero uno fra quelle sabaude. Sappiamo che l'importanza del Palazzo Reale, della città di Torino, viene ulteriormente incrementata grazie ad una serie di figure importanti. Certamente qui riconosciamo il re Carlo Alberto, che è stato uno dei fautori della crescita della città, dell'importanza proprio come capitale, in quanto lui stesso, quando lascerà il Palazzo Carignano, dove abitavano appunto i principi di quello che è definito il ramo cadetto appunto della famiglia, si trasferisce nel palazzo e quindi davvero lo rende una delle residenze principali. È nel Palazzo Reale che si esercita appunto il potere, quindi è lì che troviamo insomma la sala del trono, dove effettivamente proprio si prendevano le decisioni importanti, dove al di sotto di questo monumentale baldacchino realizzato da Gabriele Capello, detto il Moncalvo, uno dei più fini ebanisti di Casa Savoia, che realizza anche un meraviglioso pavimento, qui forse non ben in luce, ma insomma una visita ecco al palazzo può certamente rinfrescare un po' ecco il ricordo di questa stanza meravigliosa. Ebbene, proprio seduto sul trono, qui Carlo Alberto prende delle decisioni straordinarie, importantissime proprio per il governo del suo regno. Quindi Torino è stata un'importantissima capitale all'interno di quel panorama di tanti stati, staterelli, che vedeva appunto l'Italia divisa in molti territori. E ricordiamoci però ancora un evento principale, un evento molto importante, ossia la firma dello Statuto Albertino. Quindi vedete che abbiamo tante cose, tanti argomenti che bene o male tutti conosciamo, ma insomma è bene sempre averli un po' così più chiari. Allora sarà proprio in questa sede di governo, all'interno di quella che è stata poi chiamata la Sala dello Statuto, o per meglio dire la Sala del Consiglio dei Ministri, che proprio Carlo Alberto firma il 4 marzo 1848 lo Statuto, quindi proprio diciamo una prima Costituzione che regola tutto il regno di Sardegna. È lì che si stabilisce che il re sia una persona sacra e inviolabile, che nell'esercizio del potere lo aiutino due camere, una chiamata Camera dei Deputati, l'altra Camera dei Senatori, cose che noi ci portiamo ancora oggi insomma appresso, no? nel 2015. Questo credo che lo conosciate già, ma è un dettaglio insomma del grande arazzo che si trova al Museo del Risorgimento. Quindi andando a visitare appunto quel museo è proprio ritratto su un arazzo quel momento della firma, vedete il re con i ministri intorno e insomma commemora ecco questo evento importante che ha luogo appunto nel marzo del 48. Lo Statuto Albertino, uno dei testi più importanti, magari rinvierei chi volesse avere proprio un minimo di cenno un po' più organico, il rinvio alla bella voce che è stata dedicata allo Statuto anche solo sull'enciclopedia Treccani, che anche online insomma vi dà facilmente indicazioni su quelli che sono i contenuti ecco principali. La religione di Stato era la religione cattolica, ma contestualmente vengono riconosciuti diritti di culto ad esempio agli ebrei, ai valdesi, quindi fu un passo avanti nella considerazione, anche nella tolleranza. Poi come sappiamo la storia farà dei tragici passi indietro, soprattutto nel Novecento, ma insomma qui ci porterebbe lontano ecco questo discorso. Fatto sta ecco che quindi Torino come città che vive nella prima metà dell'Ottocento, un momento estremamente importante, che poi però ecco ha un destino diverso, perché con il successore Vittorio Emanuele II, figlio appunto di Carlo Alberto, qui lo vedete già soltanto in questa immagine che ce lo mostra molto diverso, no? dal padre, quindi con gusti decisamente differenti, conosciamo la sua passione per la caccia, insomma il suo modo più bonario, meno impostato, diciamo più insofferente al cerimoniale, all'etichetta di corte che tanto amava e rispettava Carlo Alberto. Ebbene, con il figlio ecco che l'attenzione sulla città verrà poi spostata a favore di altre sedi. Proprio solo a titolo di flash rapidissimo, ricordiamoci che con Vittorio Emanuele II, quindi con la seconda metà del 1800, lui sale al trono nel 1849, quando il padre appunto va in esilio, abdica e va in esilio a Oporto, in Portogallo, dove troverà la morte. Ebbene, con Vittorio Emanuele II poi avverrà il famoso trasferimento della capitale, quindi le attenzioni sulla città di Torino verranno meno, il Palazzo Reale non sarà più la sede prima di governo e appunto la città si avvierà poi a un altro destino che poi vedremo appunto bene quale sarà. Accanto, giusto solo come indicazione, ricordo come all'interno del discorso delle residenze sabaude che avevamo affrontato lo scorso anno, vi ricordate, una delle più amate da parte di Vittorio Emanuele II fu certamente la Mandria vicino appunto a Venaria, ma poi ce ne saranno anche altre, insomma giusto solo come indicazione. Ecco, allora la capitale, come si sa, verrà trasferita a seguito di una serie di accordi con Napoleone III di Francia e quindi nel 1864 al Palazzo Reale subentrerà il grande palazzo maestoso che noi vediamo in questa fotografia, ossia il Palazzo Pitti di Firenze. Tant'è che se noi oggi andiamo a Firenze a visitare questo bellissimo museo, all'interno c'è proprio un appartamento che è allestito in parte proprio con oggetti che i Savoia si portarono giù a Firenze o che fecero proprio realizzare direttamente per la nuova sede. Firenze, come si sa, non dura molto come capitale, perché poi tra il 70 e il 71 si ha l'ulteriore definitivo trasferimento appunto a Roma, quindi la nuova sede, e allora davvero vedete che Torino rimane una città ai margini, la nuova sede sarà il Palazzo del Quirinale, antico Palazzo dei Papi. I Savoia arriveranno, Vittorio Emanuele II prenderà possesso di questo grande edificio in cui aveva lavorato anche l'architetto Bernini in epoca barocca, lo troverà praticamente vuoto, chiaramente il Papa l'aveva svuotato lasciando poche cose, c'erano dei parati tessili, c'erano dei vasi in porcellana, e quindi toccherà poi davvero ai Savoia che qui abiteranno rinnovarlo e ripopolarlo di arredi. Quindi c'è tutto un capitolo che magari poi può essere interessante affrontare chissà nelle prossime edizioni, ossia la migrazione degli oggetti piemontesi che, caricati sui treni a piccola o grande velocità, attraversano l'Italia, vanno giù a Roma e vanno ad arredare le sale. Adesso il Palazzo del Quirinale, tra l'altro, è visibile ed è aperto decisamente più che non una volta, quindi se andiamo riusciamo a vedere proprio oggetti piemontesi, ci sono sedie, poltrone, porcellane, e poi c'è quella famosissima e meravigliosa libreria o biblioteca di Pietro Piffetti, che è un gioiello strepitoso, arriva dalla Villa della Regina, quindi davvero un gusto piemontese per eccellenza, quindi insomma a Roma c'è una buona parte dell'arredo piemontese, quindi merita anche qui una visita specifica. Bene, quindi tutto questo ci fa capire come la città di Torino in realtà sia diventata appunto poi meno importante. Ecco, qui abbiamo solo un'immagine, era solo come pura curiosità, di una stanza degli interni del Palazzo del Quirinale. Allora qui siamo all'epoca della regina Margherita abiterà appunto al Quirinale. Questo è il gusto che si poteva trovare nelle sale proprio arredate dai Savoia giù a Roma, e vedete questo gusto sovraccarico neobarocco. Il mobilio arriva appunto o dalla zona diciamo di Parma e Colorno, oppure proprio dai territori piemontesi, e quindi soprattutto le poltrone, le sedie, anche alcuni paracamini con gusto alla cinese arrivano proprio da Torino, quindi c'è una buona parte, come già dicevamo, insomma di arredi piemontesi. Ecco, che cosa rimane un po' a Torino dei Savoia nel secondo Ottocento? Allora, rimangono delle testimonianze che potete ritrovare ad esempio sfogliando dei giornali antichi, insomma giornali ottocenteschi, quindi la Gazzetta Piemontese, la Gazzetta del Popolo, che ci raccontano insomma dei Savoia venuti a Torino anche in molte occasioni per inaugurazioni, eventi importanti, eventi legati insomma alla città, inaugurazioni di monumenti, di gare e via dicendo, anche così manifestazioni di beneficenza. Poi ci furono certamente degli episodi di soggiorno, ossia anche di vacanza, compiuti proprio dai Savoia nella loro antica città, e questa è una delle immagini dell'appartamento della regina, che si trova all'interno proprio del primo piano nobile di Palazzo Palazzo Reale, dove c'è questo grande ritratto, vedete, della regina Margherita, che sebbene abitasse appunto al Quirinale, in realtà aveva compiuto numerosi soggiorni appunto nel palazzo, facendo un po' riallestire con le sale. Quindi davvero visitare i vari appartamenti torinesi ci possono raccontare ancora qualcosa di questi Savoia non più appunto residenti in modo stabile nella nostra città. Ecco, qui solo giusto per avere un'idea chiara quali sono i Savoia che non risiedono più in modo stabile in città, e sono certamente Umberto I, che vedete nella prima immagine, che poi ha quel destino tragico che conosciamo perché viene assassinato a Monza nel 1900, Vittorio Emanuele III, che pure verrà più volte a Torino proprio con la moglie, la regina Elena, e faranno riarredare in piccola parte, insomma, un settore del palazzo, e poi in basso avete il principe Umberto, principe di Piemonte. Bene, il suo segno lasciato proprio sul Palazzo Reale è maggiore, perché lui si trovava a stazionare in città con un incarico militare e quindi ha avuto modo di riarredare, insomma, le sale del secondo piano. Quindi c'è un invito, insomma, a venirlo a visitare non appena verrà riaperto, negli anni 30, diciamo tra il 25, 30, 31. Verranno poi compiuti dei viaggi ancora dal principe, e poi, come sappiamo, con lui però termina la dinastia nel 46, essendo soprannominato, come noto, il re di Maggio, no? Che, e quindi, insomma, concluderà questa lunga storia. Quindi sì, questi tre...
Non si è sposato a Palazzo Reale? O
no, è giù alla Cappella Paolina del Quirinale, quindi a Roma. A Roma, e poi aveva compiuto subito dopo le nozze poi un viaggio di nuovo a Torino, e ci sarà una famosa ostensione esattamente della Sindone l'anno poi successivo, e quindi è sposato appunto a Roma. Poi lui sarà molto legato in realtà alla città di Napoli, infatti compirà moltissimi viaggi, moltissimi soggiorni giù a Roma. Allora, quindi lui in basso Umberto II, quindi l'ultimo re di Casa Savoia, Umberto I, Vittorio Emanuele III e Umberto, tutti padre e figlio, insomma, quindi tutti collegati.
Allora, Palazzo Reale non si è sposato nessuno.
Allora, si sono sposati diversi Savoia, che hanno tra l'altro proprio, come si dice, siglato il contratto di matrimonio spesso in quella che è la sala da ballo, quindi è lì che si allestivano, insomma, questi momenti ufficiali in cui proprio si stilava il contratto con le spose, e ce ne sono molti, ecco, nella storia, però questi qui, gli ultimi, hanno almeno Umberto, no, appunto ha un altro luogo. Infatti ci sono delle belle immagini storiche anche, insomma, che lo mostrano a Roma. Quindi loro sono i tre Savoia che, insomma, non risiedono in modo stabile in città. Ricordo soltanto, ma proprio rapidamente, che la vita del palazzo in realtà continua, quindi a Torino i Savoia arrivano per queste occasioni un po' più sporadiche, lasciando la città di Roma, ma ricordiamoci sempre che la famiglia è formata da tanti principi e tante principesse, quindi come ci sarà il duca di Genova, che rimane ad esempio a lungo nel palazzo Chiablese, ma qui abbiamo, insomma, la rappresentanza dei volontari, quindi rinvierei alla visita certamente di Palazzo Chiablese, che è veramente importantissima e doverosa. Bene, ecco, anche altre principesse come la principessa Clotilde, la principessa Maria Letizia, che noi colleghiamo al castello soprattutto di Moncalieri, che vivono tra l'8 e il primo Novecento. Letizia, sono madre e figlia, muore nel 1926. Ebbene, loro sono tra due rappresentanti di tanti principi e principesse, insomma, che risiedono in qualche area, in qualche ala del palazzo, quindi ci sono dei riallestimenti, degli appartamenti riservati per questi principi, quindi non è che in Savoia con lo spostamento della capitale se ne vadano del tutto e non tornino più, perciò, ecco, è una storia abbastanza articolata. Allora, che cosa si fa quindi a Torino intorno all'Unità d'Italia, e quindi vediamo che cosa succede subito prima dell'allontanamento appunto della capitale. Allora, uno dei cantieri architettonici più importanti in assoluto rimane sempre quello del Palazzo Reale all'interno, perché appena voi entrate all'interno del grande edificio si trova lo scalone monumentale. Questo è l'omaggio voluto da Vittorio Emanuele II proprio all'Unità d'Italia. Quindi, come noi lo saliamo, l'architetto Domenico Ferri, secondo un gusto eclettico, magniloquente, maestoso, ecco, ci imposta imposta questa grandiosa esaltazione della famiglia proprio dopo l'Unità d'Italia. Faccio solo scorrere rapidamente le immagini, ma lungo lo scalone ci sono delle grandi tele celebrative di vari pittori, Gamba, Bertini, eccetera, i quali mostrano episodi interessanti come i matrimoni della corte, ma grandi matrimoni, ad esempio tra Oddone, Adelaide di Susa, ma non è tanto l'episodio storico che mi interessa qui, ma giusto per avere un'idea della volontà celebrativa della famiglia stessa, l'esaltazione della politica estera compiuta nei secoli dai Savoia e quindi le guerre dichiarate ad esempio alla Spagna. Ci sono queste tele che invece esaltano la politica interna, quindi le decisioni prese con tutta una serie di città, di comuni all'interno appunto del proprio regno, e poi certamente la volontà di Vittorio Emanuele II proprio all'indomani dell'Unità d'Italia e celebrare anche il grande mecenatismo, le committenze d'arte, ed ecco allora che lui dà ordine di effigiare proprio l'arrivo del poeta Torquato Tasso, che è questo personaggio che, vediamo se riesco a indicarvelo qui, vestito di nero, che viene ricevuto al Regio Parco da parte di Filippo d'Este e Emanuele Filiberto. Quindi proprio all'indomani dell'Unità d'Italia, nella nostra città, Vittorio Emanuele II vuole esaltare ancora una volta appunto la dinastia. Questo è il primo grande cantiere importante, il secondo certamente è quello della maestosa facciata del Palazzo Carignano. Il Palazzo Carignano, sapete, ha due facciate molto diverse dal punto di vista architettonico, una quella principale verso Piazza Carignano dell'architetto Guarino Guarini, uno dei capolavori del barocco italiano, dall'altro lato invece proprio negli anni 60 abbiamo la facciata a cui lavora il Ferri ma anche il Bollati come grande architetto e che parla proprio di un linguaggio maestoso, le colonne, tutto un apparato scultoreo di primissimo piano, e quindi viene realizzato appunto negli anni 60 poi con qualche strascico un po' più avanti. L'obiettivo di questo grande cantiere era quello di rendere bella e maestosa la città, perché qui c'era un'istituzione importantissima, ossia la Camera dei Deputati. Dopo poi vediamo, ma tanto la conosciamo, insomma, dalla sala interna. Ecco, oggi pomeriggio pensavo però di portarvi anche alcune pagine scritte, vedete, poi magari le leggete con comodo anche a computer, insomma, a casa. Leggiamo giusto a grandi linee. Le pagine che vi presento sono tratte dalle guide storiche della città. Queste guide sono numerose, stampate nel corso dell'Ottocento, e tra l'altro, se vi interessassero, sono quasi tutte disponibili su quel sito che forse vi avevo già indicato lo scorso anno, ed era museotorino.it, dove ci sono molti libri scansionati, quindi basta cercare le guide storiche e le trovate divise per anno. Allora, è interessante però dare una lettura, perché sono uomini dell'Ottocento, quindi con la mentalità insomma di quell'epoca, dal punto di vista appunto ottocentesco, che ci raccontano di questi monumenti. Vedete che qui, parlando proprio del Palazzo Carignano, si dice che c'era un grande salone centrale adattato ad aula della Camera dei Deputati, quindi si esalta, no, la presenza di un'istituzione di governo, ed ecco che si cita proprio a metà della prima pagina, insomma, questo cantiere cominciato nel 1863 per dare una sede decorosa appunto a questa Camera. Poi però, vedete, ci viene indicato il trasporto della capitale fece sì che fosse mutata la destinazione. Non so se avete già, se avete affrontato con Fachin il caso dei musei all'interno di Palazzo Carignano, credo di no, magari poi diciamo due parole tra due martedì. Ad ogni modo, il Palazzo Carignano sappiamo che diventerà una sede museale, infatti non a caso all'interno c'è il Museo del Risorgimento. Ecco, quindi grande cantiere appunto ottocentesco, all'interno, ma è solo per ricordarcelo, c'è appunto la sala visibile originale della Camera dei Deputati. Ricordo solo che l'altra Camera, quella dei senatori, si trovava in Palazzo Madama. Palazzo Madama ha tutta una storia articolata e anche quello non l'avete trattato come museo, quindi ne parleremo noi insieme, perché il Palazzo Madama fu sede prima della Pinacoteca, quindi i quadri della Galleria Sabauda si trovavano lì. Poi ci furono dei problemi di convivenza con i senatori, ci furono, ma ne parleremo, termosifoni che perdevano per riscaldare insomma i senatori, ma che danneggiavano con le perdite i quadri preziosissimi dei pittori della Galleria Sabauda, e quindi poi traslocheranno sopra il Museo Egizio. Ebbene, questa è una fotografia storica dell'antica sala che era stata ricostruita nel 2011 e questa è solo, così se non la conoscete, ma a scopo di curiosità, la veduta del palazzo come era un tempo quando sopra la bellissima facciata di Juvarra emergeva e sporgeva l'osservatorio astronomico che appunto rovinava insomma tutta la visuale. Proprio le guide ci raccontano, vedete, alcune cose, perché nel descrivere il palazzo proprio si cita la presenza dell'osservatorio astronomico dove lavorava e operava l'astronomo Plana, osservatorio che poi verrà trasferito a Pino Torinese, dove tuttora tra l'altro si trova.
Ti ricordi in che anno hanno costruito l'osservatorio?
Allora, credo che sia negli anni, ma sarà negli anni 10. Però lo riguardiamo, non prendetele come data certa, comunque ci ritorniamo. Tutto questo prima appunto del trasferimento della capitale. Al settembre del 1864 Torino è teatro di sommosse, proprio perché la notizia, l'annuncio del trasferimento da Torino a Firenze, della capitale appunto d'Italia, davvero scatena una serie di proteste. E allora in piazza San Carlo si trova appunto questa lapide molto importante, che ricorda come il 21 e 22 settembre del 1864 caddero 52 cittadini torinesi, 187 furono feriti. Ci fu proprio la guardia, quindi i carabinieri reali, alcuni allievi dei carabinieri che iniziarono a sparare sui manifestanti che proprio si opponevano al trasferimento della capitale, vittime della repressione, delle manifestazioni di protesta, vedete, per il trasferimento da Torino a Firenze, della capitale d'Italia, perché in piazza San Carlo in realtà i tumulti erano stati tra via Po, piazza Castello e appunto questa piazza, ebbene perché lì c'era la sede della Gazzetta del Popolo, quindi era stato il giornale che aveva dato l'annuncio e allora come punto insomma di ritrovo di queste sommosse ci si era concentrati qui. È un evento traumatico. Perdere la capitale voleva dire perdere l'importanza appunto della città nel panorama nazionale, certamente voleva dire una perdita economica, perché all'incirca 20.000 persone lavoravano intorno appunto alla capitale, alle strutture di governo, agli uffici, la burocrazia, tutto ciò che aveva a che fare con i servizi dati da una capitale. E allora le guide, vedete, ci raccontano un po' quello che succede. Trasferita nel 65, le date oscillano sempre un po' tra 64, 65 o 70, 71 per Roma, perché un conto è, diciamo, la decisione ufficiale del trasferimento, un conto è la vera presa di possesso. Ebbene, se leggiamo insieme, vedete, trasferita alla sede di governo, la città di Torino non si perdette d'animo, quindi dopo questo momento di grande sbandamento, la città deve trovare però una nuova vita e un nuovo orizzonte. E allora trovò, vedete, negli studi, nelle arti, nelle industrie, un compenso ai danni patiti. Cosicché mentre nell'ultimo trentennio la popolazione, ultimo trentennio dell'Ottocento, invece di diminuire accrebbe oltre un quinto, allora è vero che quando la capitale lascia Torino se ne vanno via 20.000 persone perché vanno appunto negli uffici fiorentini, però la città nonostante questo comunque cresce, ha un aumento demografico, cerca un nuovo sbocco, vedete la città si allargò meravigliosamente, splendidi edifici. Poi ci fu una crisi agraria e allora arrivarono anche ad esempio tutti i contadini dalle campagne a lavorare in città, perché nel frattempo erano nati gli opifici, le manifatture e nasce appunto l'industria. Quindi si ha il cosiddetto sogno industriale, è un sogno un po' obbligato in realtà, perché oramai la città non è più sede di potere, ma cerca una via nuova. Ecco perché avremo poi le grandi industrie, la nuova vocazione appunto insomma, riservata a Torino. Date solo un'occhiata alle tabelle demografiche perché vi dà un'idea appunto intorno al 65, vedete 220.000 abitanti grosso modo, poi vedete che negli ultimi anni dell'Ottocento, nonostante una crisi agraria e un periodo di depressione economica, in realtà la popolazione aumenterà sempre poi di più man mano. Quindi nonostante questo momento di tracollo anche simbolico e politico molto forte, ecco che la vocazione industriale, insomma, rilancerà e darà una nuova linfa, una nuova vita, insomma, alla città stessa. Su queste basi, allora iniziamo a dire qualcosa. Leggendo sempre le guide, cosa veniamo a ricavare? Allora, innanzitutto è vero che gli uffici se ne vanno, ma vedete che la città continua ad ospitare, e anzi aumenta, il numero dei consolati, delle rappresentanze appunto straniere. Quindi comunque, anche se non è capitale, la città di Torino è riconosciuta come importante. Qui avete tutto l'elenco: il Belgio, il Brasile, il Cile, la Colombia e via dicendo, tra l'altro anche con i relativi indirizzi. Proprio a scopo di curiosità, noi chiaramente non li leggiamo tutti perché non avrebbe senso, potete poi scorrerli, come dicevo, già con comodo. Quindi comunque vengono mantenuti alcuni uffici, alcune rappresentanze appunto di consolati stranieri. Qual è la vocazione allora di Torino? Innanzitutto andare a recuperare le memorie del passato. Ne avevamo già parlato, ricorderete che la città a un certo punto, proprio nell'Ottocento, decide di andare a popolare piazze, strade, giardini di monumenti. Torino nell'Ottocento, e in particolare nel secondo Ottocento, quindi il periodo che ci interessa, diventa una città di marmo e di bronzo. Allora, davanti alla Gran Madre si trova Vittorio Emanuele I, il re che aveva così, che era stato protagonista della restaurazione. Vado abbastanza rapida perché l'avevamo già visti lo scorso anno. Piazza Carlo Alberto, abbiamo visto prima la facciata rinnovata, riceve il monumento appunto del re di Carlo Marocchetti, l'autore del cavallo di bronzo in piazza San Carlo. Viene edificato alla fine proprio degli anni 90 quel grande, grandioso monumento proprio al padre della patria, Vittorio Emanuele II. È una sorta di risarcimento ai torinesi, perché questo re, come si sa, non è sepolto dove erano tutti gli altri Savoia, cioè a Superga. I torinesi sono molto attaccati alla famiglia, molto così vicini alla famiglia reale. Allora chiaramente, come contentino, tra virgolette, gli si fa realizzare con questo grande monumento al fondo del grandioso corso del re, poi appunto corso Vittorio Emanuele II. C'era un grande concorso di vari scultori, lo vince questo ligure Pietro Costa. Si popola di memorie, allora si va a recuperare tutta una serie di eroi, di grandi figure, pensate ad esempio a Pietro Micca davanti appunto alla cittadella. Quindi si vanno ad individuare figure che hanno a che fare davvero con la storia più importante della città, e allora appunto avremo queste realizzazioni. Si esaltano i Savoia anche con degli stili moderni, quasi pre-liberty, quindi abbiamo lo scultore Calandra con il monumento a Amedeo, il Duca d'Aosta, che tra l'altro è uno dei monumenti più belli in assoluto appunto di Torino, e quindi c'è un'esaltazione della famiglia e di figure importanti. Quindi è una città, detto proprio a grandi linee, di statue, di grandi piazze monumentali. Ricordiamoci Piazza Vittorio all'inizio del secolo, ma ne avevamo già parlato, nel 1864, quindi proprio quando si trasferisce la capitale, inizia il cantiere di Piazza Statuto, dove ci saranno degli inglesi, una società bancaria di capitali, insomma, inglesi, che paga, che finanzia quella costruzione di questi palazzi che hanno il classico motivo porticato al piano terra, che è proprio tipico no, della città. Pensate a via antica già del 600, grandi piazze, grandi vie, si apre via Cernaia, che era un po' così il punto di collegamento tra la stazione ferroviaria di Porta Susa e certamente il centro della città. Grandi strade nuove, anche particolari, come la via cosiddetta diagonale, ossia via Pietro Micca, dove tra l'altro ci sono degli splendidi palazzi, tra cui proprio quasi all'inizio la cosiddetta Casa Bellia di Carlo Ceppi, quindi il meglio, insomma, dell'architettura eclettica. Quindi vedete che il secondo Ottocento vede una città che ha perso questo ruolo di importanza, ma che cerca di reinventarsene un altro, proprio anche attraverso la costruzione di nuove strade, nuovi edifici, nuove piazze. E poi certamente abbiamo le grandi stazioni, qui giusto solo un ricordo di com'era una volta via Roma, con tutti i negozi senza il porticato, la cosiddetta via nuova, poi chiaramente tutta rifatta nel corso del Novecento. quindi una città che lavora, che si impegna e che investe moltissimo sull'edilizia. Sull'edilizia non dobbiamo dimenticarci i grandi ponti monumentali, perché è una città che ha dei corsi d'acqua, no? Tra Dora, Stura e fiume Po, quindi il ponte, tra l'altro, Umberto I, alla memoria del re caduto a Monza, che abbiamo visto prima in fotografia, e quindi è una città davvero che cerca di abbellirsi sempre più. Giusto solo un'idea delle grandi statue del primo Novecento, quindi anche gli stili artistici cambiano molto nel corso del tempo. Ecco, una città che è dotata di tutti i servizi, tant'è che è una città che presenta più stazioni. Abbiamo l'architetto Promis, che lavora alla stazione ferroviaria di Porta Susa, con le linee verso Novara, verso Milano, di nuovo il motivo classico del loggiato, tra l'altro una bella stazione con la presenza dei loggiati soprastanti l'immancabile orologio, che doveva essere tenuto ben presente da parte dei pendolari, dei viaggiatori, e poi certamente il grandioso cantiere di Porta Nuova, che proprio figura nei manuali, nei testi di architettura dell'Ottocento, da parte dell'architetto Ceppi, ma soprattutto Mazzucchetti. Questo è un bel acquerello che si trova, tra l'altro, alla Fondazione Accorsi di Torino, proprio del pittore Fontanesi, che mostra anche il giardino antistante con il getto della fontana. Quindi una città davvero che punta molto sui servizi, stazioni ferroviarie, alcune appunto ancora esistenti, questa la ricordiamo di Lanzo, che poi però decadono, non vengono più utilizzate. Quindi studiare, guardare, considerare gli edifici, i monumenti dell'Ottocento, soprattutto del secondo Ottocento, ci fa riflettere anche sul destino che poi hanno avuto nel secolo appunto successivo. Oggi credo che ci sia qui ancora una parte del museo della GTT, ecco, ferroviario, infatti, quindi insomma ricorda un po' l'antica vocazione. Allora, dando un'occhiata quindi un po' più nel dettaglio a questa città ottocentesca, volevo però davvero proporvi alcune cose che potrebbero sembrare delle curiosità, degli aspetti minori, ma in realtà ci danno un po' la fisionomia proprio della società torinese. Allora, era una ex capitale dotata davvero di tutti i servizi. Guardate quante erano le linee, ad esempio, tranviarie, c'erano gli omnibus, i tramvai a cavalli, tutta la serie, insomma, delle varie così linee, le guide di Torino, se voi andate a leggerle, davvero sono meticolosissime, ci raccontano di tutti i collegamenti, ad esempio quella con Torino e Superga, laggiù la ferrovia particolare, poi o cremagliera, quindi davvero ci racconta insomma di tutto il panorama possibile per i servizi ad un torinese, e a volte si scende davvero molto molto nei dettagli, perché ci viene detto che tutto partiva, per quanto riguarda i trasporti pubblici, da Piazza Castello, era proprio il centro, il cuore della città, non poteva essere diversamente, perché lì c'era stato fino a poco tempo prima, insomma, la sede del potere. Tutte le linee, addirittura ci vengono raccontate le tariffe, insomma, quanto si doveva pagare per il vetturino, per l'autista, il fatto che non si dovesse assolutamente dare la mancia al cocchiere, e quindi c'era una sorta di controllo anche contro i cocchieri cosiddetti abusivi. Insomma, c'era davvero un servizio cittadino a 360 gradi, molto molto ben dettagliato, vedete, con tanto di tariffa per le cosiddette vetture di piazza. Quindi nell'Ottocento, oltre al sistema tranviario, le prime binari sono del 1871, la città inizia ad avere questa linea che man mano aumenterà sempre di più, ma coesistono sempre le cosiddette vetture di piazza, per così dire dei taxi, ante litteram, con tanto di cavallo, servizio di barche sul fiume Po, quindi era previsto, vedete, anche il noleggio, insomma, di una barca. E poi è una città che, nonostante non fosse più una capitale, prevedeva il servizio guida turistica, quindi i ciceroni, i domestici di piazza, che avevano domestici, quindi potete dirlo poi a quando arriva la guida, esatto, l'antico nome, che erano proprio disponibili presso tutti i più importanti alberghi, che poi vedremo, con tanto di così di tariffario in lire 5 o lire 3 a seconda se spiegassero tutta la giornata o solo mezza giornata. Quindi insomma, anche se non c'era più ecco la capitale, effettivamente la città continuava a promuoversi e a ingrandirsi, tant'è che, forse l'avevamo già anche detto l'anno scorso, a un certo punto l'antica cinta daziaria verrà poi abbattuta e allargata. Questa è la cinta daziaria, vedete là, questa è una banalissima cartina attuale appunto della città, vedete tutta la cinta che viene ripercorsa da Corso Bramante, Lepanto, Ferrucci, Tassoni, Svizzera, Mortara, Vigevano, Novara e Tortona, ricalca molto bene l'antico muretto che proprio serviva come controllo per le merci che entravano all'interno della città. Presso alcune vie si trovavano le cosiddette barriere, ossia delle piazze, quindi anche questo nome di barriera che poi è rimasta, adesso poi vediamo due fotografie, ebbene lì si controllavano appunto e si faceva avveniva il cosiddetto pagamento appunto del dazio. Nel 1912 l'ingrandimento sarà tale per cui questa antica cinta viene totalmente abbattuta, ma in un certo senso ricalcata, vedete, proprio dai corsi che non hanno una disposizione casuale, e viene poi appunto disposta un pochino più avanti proprio nel 1912, quindi c'è un accrescimento, un aumento demografico decisamente notevole. Ecco, queste piazze o barriere sono appunto richiamate nel nome ad esempio della barriera di Nizza, che aveva come punto appunto di pagamento del dazio la piazza Carducci, e qui abbiamo una fotografia storica, c'erano appunto degli edifici molto omogenei dove si andava proprio a pagare insomma il dovuto. La barriera di Nizza poi avrà lì vicino tutta una serie di costruzioni, nascerà poi l'ospedale Molinette, insomma si ingrandirà ulteriormente. L'altra barriera molto importante è certamente quella di Milano, lungo la via per Vercelli, Corso Vercelli non è lontano naturalmente, che aveva come punto, diciamo l'attuale punto di riferimento in piazza Crispi, quindi il punto di riferimento era lì. Però ecco, questi edifici vengono poi abbattuti, quindi è molto difficile chiaramente andare a riconoscerli perché vengono insomma poi
non ho capito.
C'erano allora lungo questo muretto a distanze abbastanza regolari c'erano le cosiddette piazze proprio sia dei grandi slarghi dove chiamato barriera, quindi da lì insomma si accedeva con appunto le merci e c'era il pagamento con gli alloggi degli agenti del dazio, tutte le strutture insomma burocratiche, e poi col tempo naturalmente verranno abbattute perché si costruiscono i palazzi che oggi possiamo ammirare o che possiamo conoscere. Infatti ci sono altri dazi da pagare sicuramente, più o meno sì. E quindi insomma la storia infatti della città che continua. La cinta appunto viene poi spostata, e quindi tutto questo insomma cosa ci permette di dire? Ci permette di dire che certamente una città, vedete, che ha una vocazione anche proprio legata al commercio. Allora, non essendo più capitale, occorrerà attirare sempre di più un volume d'affari diverso, ci saranno moltissimi opifici, manifatture, uno dei primi quartieri industriali sarà Vanchiglia, già diciamo intorno al 1840-50. Poi ci sarà il borgo San Donato, la zona del Martinetto, anche se quella è sempre stata un po' più defilata perché non c'erano grandi vie di comunicazione in quella zona lì. Era molto comodo per essere vicino alla stazione di Porta Susa, però rimane un borgo diciamo a carattere un po' più secondario. Nasceranno poi appunto le barriere, abbiamo visto barriera di Nizza, di Milano e via dicendo. Quindi la città acquisisce questa nuova fisionomia industriale a carattere commerciale, riesce ad attirare importanti letterati, importanti figure del mondo della cultura. Allora, ce ne sono tanti, di letterati e intellettuali venuti a Torino. Citiamone solo alcuni perché sono un po' più importanti. Sicuramente Edmondo De Amicis, che vedete qui nella fotografia di sinistra, che tra l'altro risiede in un palazzo in Piazza Statuto, dove c'è ancora tra l'altro una targa che lo ricorda e che ambienterà, uno dei racconti, credo si intitoli La le carrozze di tutti, o la carrozza di tutti, ora mi sfugge il titolo esatto, ma comunque un suo testo ambientato proprio nella città di Torino. E insomma, lui è autore notissimo per il libro Cuore, che era il best seller dell'epoca umbertina, no? Con tutti gli ideali patriottici, risorgimentali. L'altra grande figura che si ferma a Torino è il grande letterato e critico Francesco De Sanctis, che vedete invece dall'altra parte, che terrà tutta una serie di lezioni, di conferenze su Dante. Lui è un illustre, famosissimo critico della letteratura italiana, prima di andare poi all'estero ad insegnare. E quindi, insomma, già solo De Amicis e De Sanctis, insomma, ci parlano di figure certamente importanti. Poi una città appunto che sul versante culturale è molto molto attiva, perché aveva tutta una serie di librerie storiche, soprattutto anche di case editrici. Una delle prime fu la Löscher Editore, che insomma era nata a seguito dell'arrivo a Torino di un tedesco, Ermanno Löscher, che aveva comprato una vecchia libreria che era in via Po e che aveva creato lì un circolo proprio culturale di altissimo livello, e poi diventerà una casa editrice specializzata soprattutto nei testi classici greci, latini e di letteratura italiana. Le altre grandi case editrici sono la Lattes, che esiste ancora, che soprattutto poi si specializza fin dall'inizio in testi invece a carattere scientifico, quindi molto insomma avanzata, e che aveva sede in via Garibaldi. E poi vedete sotto una carta intestata una famosa libreria, Fratelli Bocca. Questa è una libreria abbastanza nota perché erano i librai, vedete, di Sua Maestà il Re d'Italia, quindi proprio forniva direttamente il re, e aveva sede in via Carlo Alberto. Forse è meno nota la Fratelli Bocca, perché vedete che poi apre delle filiali a Firenze, a Milano, e poi seguirà appunto il re, perché se ne va in via del Corso a Roma, e quindi insomma a Torino poi ha lasciato un po' il campo libero ad altri editori. Ci sono molte figure di intellettuali, molti scienziati, tra i geologi sicuramente Quintino Sella. L'anno scorso avevamo già visto questa immagine che ci mostra il suo monumento all'interno del cortile del Valentino, proprio all'interno della corte centrale c'era questo bel monumento, poi però viene spostato lì vicino nel giardino, doveva servire da monito, da insegnamento per i giovani ragazzi studenti che andavano così a formarsi su temi di ingegneria all'interno appunto del castello. E poi naturalmente dal 1906, quindi insomma al termine dell'Ottocento, però di lì a poco nasce il Politecnico, città quindi che vedete ha un bagaglio di studi, di scuola di applicazione per gli ingegneri, studi, saperi tecnici molto molto elevati. Questa è un'immagine purtroppo drammatica dei bombardamenti dell'antico appunto Politecnico. Siamo nel 43, i bombardamenti avvennero tra 42 e 43. L'antico Politecnico, ricordo solo che si trovava nel Regio Museo Industriale, che aveva sede nell'attuale piazza Valdo Fusi, quindi è un altro pezzo della storia della città che oggi noi, diciamo così, di primo acchito non conosciamo molto, perché c'è questa grande distesa, no? Il parcheggio, quindi si è persa un po' questa memoria, e poi verrà riedificato non lontano da qui, insomma. Quindi è una storia, vedete, della città che ci parla di cultura, e certamente poi ci parla anche di esposizioni. Ne avevamo già parlato, le grandi esposizioni nazionali e internazionali, e qui proprio una delle guide della città racconta come dal 1884 nasca vicino al Giardino del Valentino il Borgo Medievale, che è uno dei monumenti fortunatamente non distrutti per quell'esposizione, quindi ancora visibile. Le guide ci raccontano davvero di tutto. Ciò che è interessante è vedere come nella seconda metà dell'Ottocento illustri uomini di cultura come il Braida, soprattutto però il D'Andrade, avessero voluto andare a recuperare, a far risorgere, come si dice, una parte della vita di 5 secoli addietro, perché come sappiamo il castello è la riproduzione di tutta una serie di monumenti sparsi per tutta la regione e anche in Valle d'Aosta, che vengono sono appunto recuperati, quindi c'è un gusto imitativo, di ripresa, di studio, tra l'altro anche molto utile poi per impostare oggi i restauri. Ci sono ecco tanti castelli che vengono presi, imitati in singole parti a creare questo complesso. Quindi un mondo culturale che parla di eclettismo, che parla insomma di anche stili nuovi. Ecco qui un'immagine decisamente più bella rispetto a quella di prima scura della guida, una città che ci parla appunto di esposizioni e ancora però ricordiamoci di grandi interventi, come dicevamo, urbanistici, perché anche se il capitolo è un po' così spettrale, potremmo dire, ossia i cimiteri appunto sono parte della storia ottocentesca, quindi ai vecchi antichi cimiteri piccoli sparsi tutto intorno, tra cui quello di San Pietro in Vincoli, e la guida ci racconta da che cosa derivi questo Vincoli, ossia San Pietro dei Cavoli, una storpiatura contratta dal piemontese. Ebbene, nasce ecco il grande cimitero monumentale, ci lavorano importanti architetti, importanti anche ingegneri, ed ecco che giustamente insomma nel corso degli anni 60 a cimitero monumentale oramai impostato nelle grandi linee viene dedicata tutta una spiegazione molto lunga che ce lo illustra per filo e per segno. Giusto solo a livello di curiosità, all'interno di queste guide non si tralasciava neanche con la copiatura del regolamento in uso presso il cimitero, e allora qui, se volete, poi ve lo leggete con comodo, c'era il divieto di toccare ad esempio i monumenti. Sapete che il cimitero monumentale di Torino è tra l'altro uno dei luoghi più interessanti per studiare, vedere opere straordinarie di scultura proprio ottocentesca. E quindi decisamente insomma a livello di, se non proprio a livello di Staglieno a Genova, però insomma si difende anche bene per questi monumenti appunto borghesi. Ecco solo un'immagine ma molto, molto rapida, quindi abbiamo dei cantieri urbanistici molto interessanti, ecco qua solo un esempio di questi monumenti, questa è la tomba dell'architetto Sada, che colleghiamo alla chiesa ad esempio di San Massimo, proprio insomma più in centro rispetto alla posizione del cimitero, e quindi insomma merita anche qui una panoramica. La storia poi di questi stili che appunto vanno dall'eclettismo al monumentale e che si evolvono potrebbe in teoria terminare, ma poi c'è tutta la fase che vedrete con la dottoressa Facchin quando ci sarà un incontro dedicato agli anni intorno, se ricordo bene, alla Prima Guerra Mondiale. Ecco, vedrete, insomma, vediamo la conclusione un po' di questa evoluzione stilistica con quella fase straordinaria del Liberty a Torino. Qui meriterebbe certamente un incontro proprio solo sul Liberty, perché sono numerosissimi i palazzi, le ville, villette, sia in città sia sulla collina, che ci mostrano questo stile straordinario. Sappiamo che viene così a diffondersi in città dopo la grande mostra del 1902, si diffonde in città e a grande fortuna, qui abbiamo il palazzo Villa La Fleur di Pietro Fenoglio, questo grande architetto appunto che aveva progettato quello che doveva essere il suo studio, il suo atelier, siamo in Corso Francia, angolo Principi da Caia, e poi in realtà passerà appunto a una famiglia di imprenditori e quindi lui di fatto non ci risiederà. Giusto solo un dettaglio per questa linea estremamente sinuosa, molto molto aggiornata sullo stile Liberty, o come si dice invece Art Nouveau, insomma lo stile è sempre quello, i modelli arrivano dal Belgio, arrivano dalla Francia, tant'è che l'architetto Fenoglio ha ben in mente anche esiti come questi, le pensate alle pensiline delle metropolitane di Parigi, e quindi insomma c'è uno stile che arriva in città estremamente aggiornato, quindi davvero vedete che nonostante la città si svuoti del suo ruolo di capitale politica, comunque i passi avanti ne sono stati fatti moltissimi, e sul settore dell'economia e sul settore certamente dell'edilizia. Vediamo ancora ecco qualcosa, sicuramente ricordiamoci lo stile, questo stile floreale o Liberty arriva addirittura nelle fabbriche, perché appunto l'antica sede della Fiat, la zona poi di Corso Dante, ecco che vedete ha questi vezzi un po' ornamentali, decorativi nella parte alta. Non ci soffermiamo ecco nello specifico sul caso della storia dell'industria automobilistica, ciò che è importante è soltanto dire che questo è l'esempio primo, più noto, più grande parlare proprio della nuova vocazione industriale appunto della città di Torino, che arriverà nel 22, no, come sappiamo molto bene, al Lingotto, e poi arriverà certamente a Mirafiori poi successivamente. Quindi ecco, la città vedete che ha tutto un cammino molto ben articolato intorno al grande stabilimento che davvero farà diventare Torino un po' come la città solo delle macchine, no? C'è questa immagine che si prolunga nel tempo di una città grigia, industriale, legata solo all'industria automobilistica. Intorno ci sono molte altre realtà, pensate ad esempio alla Diatto, ma ci sarà anche la Lancia, insomma la Rapide, eccetera. Qui avete solo una fotografia della collina sotto al Monte dei Cappuccini, dove una volta c'era proprio la fabbrica della Diatto, il cosiddetto Borgo Po, lungo proprio le rive del fiume, tutto poi chiaramente abbattuto e quindi non più visibile. Quindi è una città, insomma, che ha, come se dovessimo fare una prima conclusione, insomma, ha avuto una vocazione industriale molto forte accanto a uno sviluppo edilizio di primissimo piano e di primo livello. Direi, se vogliamo, ci fermiamo solo qualche istante e poi riprendiamo.